RAI, Radio 3. Passioni. Folli giardinieri di Mauri Dattilo.
Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Mauri Dattilo. Sono a Galatone, a 30 km da Lecce, in una terra siccitosa, una terra di pariti, i muretti a secco, dove regna una grande macchia mediterranea che è tracimata in un giardino bellissimo, un giardino di sentimenti. Sono a casa di Bruno Vaglio, un agronomo, un paesaggista, un giardiniere che ha trasformato un pezzo di questa campagna in un giardino non solo di piante, ma di grandi pensieri. Buongiorno Bruno Vaglio.
Buongiorno Mauri, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ci racconta com'è nata questa storia di passione. Noi siamo in una trasmissione di folli giardinieri, di storie un po' assurde, ma molto molto radicate nella terra. Com'è nata questa sua passione per il giardino?
Credo che sia nata da sempre, da bambino. I bambini si ritiene che possano essere un po' folli, in quanto una stessa cosa la vedono, la immaginano, la identificano con tante cose differenti, no? Vedono un albero, immaginano che sia il proprio nonno, voglio dire. In questo senso sono rimasto bambino, quindi da sempre. Poi con gli studi, man mano, questo sentimento profondo per le piante innanzitutto, che poi è diventato anche amore per il giardino e in senso estensivo anche per il paesaggio, ha dilagato praticamente. Poi ho fatto anche gli studi, la scuola agraria, dopodiché ho fatto scienze agrarie, quindi sono diventato un agronomo, mi sono specializzato in particolare in paesaggismo e tuttora lavoro nel paesaggio, ma non so fino a che punto sia lavoro o passione.
Ma quello che mi chiedo è, c'è sempre un elemento che fa scattare una molla, fa scattare quel brivido in più per cui dice non è solo uno studio, non è solo lavoro, ma è proprio un qualcosa che è di irrefrenabile, che mi porta a stare 24 ore su 24 in un giardino. Ecco, quando è scattato e poi che è successo?
Probabilmente un po' da sempre questa... Lo sento nell'animo, quindi profondamente radicato come una quercia radica in un terreno molto fertile. Poi man mano, voglio dire, si è arricchito però di tante valenze, di tanti giardini, anche, voglio dire, anche letterari, cioè leggendo, eccetera, confrontandosi anche con altri appassionati. Questo sentimento si è andato arricchendo. E nello stesso tempo poi il continuo confronto con ciò che mi circonda, in effetti già camminando o percorrendo le strade di questo Salento, mi rendo conto che è un continuo flusso di pensiero che riguarda i pensieri sul paesaggio e di come stiamo degradando, di come stiamo maltrattando questa grandissima ricchezza, anche per la nostra economia, alla fine.
Ecco, prima di entrare nel merito di questa tua ulteriore passione per tutto ciò che appartiene alla tua terra, mi interessa raccontare ai radioascoltatori questo giardino. Io sono arrivato qui nella contrada Tre Pietre un po' per caso, non mi aspettavo di trovare questa sorpresa di giardino. Cominciamo a raccontare questo giardino appena si apre il cancello. E già il cancello è una metafora del giardiniere in generale. Iniziamo passando attraverso due colonne. Da una parte c'è un melograno e dall'altra c'è una rosa sifom. E già questo ci racconta l'unione tra le piante autoctone e le piante che vengono non da questa terra. E convivono felicemente. Ecco, raccontaci che succede da questo momento in poi attraverso il tuo giardino.
Guarda, già l'immagine del cancello già ti dice che chiudendo il cancello mi chiudo alle spalle, certe volte sfinito dalla volgarità del paesaggio che ci circonda, È come se mi lasciassi il passaggio diciamo esterno ormai avvilito dal senso comune purtroppo che si ha su queste trasformazioni così incongrue certe volte, e quindi mi lascio dietro già quasi sfinito dall'ossessione paesaggistica, no? Mi lascio dietro già questa sorta diciamo di rovina che si assiste nel nostro paesaggio locale. Come entro nel passaggio, ecco, c'è un vialetto bordato da una siepe di bosso. Questa sì, l'ho anche trovata e, come tutti i giardinieri, diciamo, rispettosi del luogo, ho cercato anche di mantenerla, però prima era diciamo, squadrata in una maniera assolutamente molto ristretta. Ho cercato di riportarla in una forma piuttosto naturale, quindi sagomata a onde, alla mo' di Caruncio, un po', ecco, perché poi tra paesaggisti anche, ci si anche copia un pochettino. Che bordano un insieme di altre piante, tra cui alcune palme nane, alcuni cipressi, abbiamo anche delle Phoenix canariensis che purtroppo adesso penso che saranno vittime purtroppo del punterolo rosso, in quanto purtroppo in questo giardino io cerco sempre di mantenere un profilo, come ho detto prima, biologico, quindi Non riuscirò facilmente a combattere le avversità, purtroppo le avversità che colpiscono le piante. Domina un grande pino, Pinus alepensis, che crea una sorta di ombra all'ingresso, che poi apre il giardino, la parte più luminosa, dopo questa parte più ombrosa. Dominato dal pino d'Aleppo c'è il Rhamnus alaternus, comunemente detto alaterno, che è un bellissimo cespuglio generalmente, ma qui ha assunto, data l'età, una forma anche arborea, e quindi col suo fogliame verde lucido, tipico della macchia mediterranea, con le foglie quindi verde scuro, e poi produrrà tra qualche settimana anche delle bellissime bacchie che tenderanno anche al rosso. Man mano che ci si inoltra nel giardino, quindi ci sono, vi è tutto un fronte di arbusti della macchia mediterranea, tra cui il lentisco, la filirea, come dicevo anche prima, bordate alla base da una siepe di rosmarino prostrato, quasi a occupare tutti gli strati praticamente del giardino, in maniera, perché un giardino poi naturale, che tende almeno al naturale, deve anche cercare di occupare gli spazi anche nella verticalità, non solo nel senso orizzontale, cosa un po' difficile da vedere magari sì, in altre situazioni dove per esempio dominano invece queste grandi estensioni a prato. Invece qui nel mio giardino abbiamo quasi niente, quasi nessun accenno al prato, ma si privilegiano invece altri tipi di essenze, tra cui per esempio molte erbacee perenni, la gaura e la valeriana rossa. In questo periodo svettano le alte infiorescenze degli Acanthus mollis, che fioriti che vengono continuamente bottinati dai bombi e dalle api, il tutto poi è anche circondato da altre essenze come il Crinum gigante, che è la più grande bulbosa del mondo, che tra qualche settimana produrrà dei fantastici rosi fiori bianchi molto, molto profumati.
Questo parterre di fiori, di colori e di verdi sfumatissimi si arriva attraverso un sentiero di ghiaia e pietra in quello che tu chiami il giardino segreto. C'è un gradino che ci fa atterrare in una stanza completamente diversa, o comunque una stanza che è senza soluzione di continuità con la campagna di questi posti, con il Salento.
Sì. È come se ci fosse una sorta di sutura tra la parte alta del giardino, la parte più tradizionale, se vogliamo, del giardino, con le piante anche da fiore, che poi andando verso l'esterno si stempera verso il paesaggio. E quindi in questo giardino basso possiamo sicuramente articolato per secondo un percorso, una serie di percorsi circolari che racchiudono delle aiuole nel cui interno abbondano tante essenze della macchia mediterranea, tra cui in questo periodo si prepara a fiorire il perpetuini, l'elicrisum italicum, i timi, il timo arbustivo, che è proprio tipico della Puglia, tra poco fiorirà di azzurro, no? Completamente si manterrà di azzurro. Poi abbiamo diversi mirti, pure che tra poco fioriranno, e tantissime altre essenze. Insieme a queste piante che preesistevano, però, abbiamo dei bellissimi fichi. Un tempo praticamente si faceva tesoro delle risorse locali. Il fico rappresentava il pane dei poveri per l'inverno, quindi si coglievano i fichi freschi e si consumavano anche al momento. Molti di questi fichi, però, dato che arrivavano in sovrabbondanza, venivano anche aperti al sole ed essiccati e costituivano veramente una riserva energetica per il duro inverno, no? Di fame anche, alcuni decenni fa si pativa anche la fame qui nel mezzogiorno da noi. Oggi da qualche decennio si è preferito invece praticamente prendere altre vie imposte secondo modelli, se vogliamo, no, economicistici ormai imperanti secondo il modello della globalizzazione, che porta gli stessi figli di coloro che aprivano i fichi praticamente a cercare una facile, tra virgolette, fortuna, e quindi ad allontanarsi dal giardino della propria terra per andare a trovare magari una facile tra virgolette fortuna in altri luoghi, abbandonando quindi quel legame con la terra che è fondamentale poi per il mantenimento della propria terra e del proprio giardino, anche in senso metaforico.
Sono di nuovo con Bruno Vaglio nel suo giardino di Galatone, a pochi chilometri da Lecce. Vedo spuntare un giglio di Sant'Antonio. Ci sono dei bianchi, dei fiori bianchi profumatissimi. Stanotte quando sono arrivato c'era il Cestrum Nocturnis che esalava momenti altissimi per il mio naso. Che mi dici a proposito di questi odori? Questo è un giardino non solo da vedere, ma anche da annusare moltissimo.
I giardini, secondo me, si vivono con tutti i sensi, si vivono con i cinque sensi, anche col tatto, quindi, ma in particolare quindi con la vista, come no? Comunemente, e poi anche con l'olfatto. Tutti gli effluvi che poi si levano, per esempio, col calore, no? Dipendono proprio anche dal fogliame stesso delle stesse piante della macchia mediterranea. Per una questione di difesa, nel proprio fogliame hanno all'interno della cuticola di questa foglia di queste foglie così indurite, hanno anche degli oli essenziali che si sprigionano nell'aria nel momento di maggiore calura, assieme anche ad altre piante che invece profumano direttamente già dal fiore, come dicevi prima, col Cestrum Nocturnum, dal giglio, ma adesso la rosa sempervirens, detta rosa di San Giovanni, è praticamente in piena fioritura ed è visitata da tantissime pronubi, come api, bombi e quant'altro, che stanno praticamente, ed esala continuamente un profumo a ondate che invade tutto il giardino, ma anche, che penso, anche tutto il circondario qui.
E nel giardino segreto è anche piacevole ritrovare il rispetto per il colore della terra, per questo giallo arancione che parla con i muri di pietra, con il cemento, in un gioco di verde che vuole risvegliare ma non vuole mai nascondere la realtà. E questo è molto piacevole di questo giardino, la sincerità che tu ci metti. Ora, come dicevamo prima, il giardino non è solo lavoro, non è solo bellezza, ma è anche tanto lavoro. Questo lavoro duro nasconde sicuramente anche tanta paura, perché ci saranno degli elementi atmosferici, climatici, che te come giardiniere ti fanno paura. Qual è l'elemento di cui hai più timore per il tuo giardino?
Allora, dopo un po' di anni di frequentazione dei giardini, perché lo sai, io lavoro anche realizzo anche giardini, eccetera, ma anche quindi per quanto riguarda il mio giardino, proprio il sentimento della paura deve essere, secondo me, un sentimento bandito nel giardino, a mio avviso. Perché comunque vada, il giardino deve essere sempre, è anche il risultato anche delle calamità alla fin fine. Questo dobbiamo comprendere. E da qui dipende anche, per esempio, la responsabilità che si ha durante, per esempio, la scelta delle piante, no? A usare piante che, per esempio, una punta di freddo o la eccessiva siccità non andranno poi a distruggere. Ma questo tipo di responsabilità, di consapevolezza, si acquisisce però col tempo, si acquisisce con l'esperienza, si acquisisce, diciamo, con la pratica, e si acquisisce anche con l'errore e con l'osare. Con l'osare di piante anche che magari non avremmo mai osato, oppure, per esempio, basandoci su quello che ci dicono gli esperti, no? Tante volte bisogna anche diffidare, cioè bisogna diffidare e provare. Il vero giardiniere è colui che osa e prova comunque le piante.
Ovviamente tu sei legato estremamente da tanto tempo, sei nato, vissuto e cresciuto e sei legato come giardiniere a questa terra, agli eventi che scaturiscono intorno e da questa terra. Ma qual è l'elemento che comunque è più pericoloso per questa terra? Cosa sta succedendo? C'è inquinamento? Cos'è che un giardiniere nel Salento deve fare per proteggere il proprio giardino o i giardini che fa?
C'è molta disattenzione. Il territorio subisce purtroppo ciò che è nella mente degli uomini, e quello che è nella mente degli uomini ormai lo vediamo tutti i giorni, quotidianamente, è sempre lo stesso modello di crescita, è sempre un rincorrere un'economia che ormai si avvita su se stessa. Sono modelli economicistici che già anche finanche qualche economista mette in discussione. Infatti ci sono nuove idee circa l'economia del futuro, che non sono certamente basate su quello che è avvenuto anche di recente, per esempio con la finanza creativa e con le crisi che sono poi arrivate da questo modo di agire, praticamente. Quindi probabilmente forse il giardino può anche insegnarci tanto, in proposito, può anche insegnarci a ritornare veramente con i piedi per terra, no? a capire meglio quali sono le necessità reali della vita, no? e rapportarci con la realtà.
Cosa significa adesso per te fare giardini? Che valore ha, terapeutico o comunque per la tua anima?
Ha un valore enorme, ovviamente. È un valore che deve essere anche trasmesso. È un'opportunità anche di far capire tanto della vita. Perché in fondo un giardino è un insieme di organismi viventi. Organismi viventi che ci fanno capire come stare a questo mondo sia anche complicato, sia anche trovare un insieme di strategie atte, no? A superare quali sono i limiti ambientali e quindi ad adattarsi all'ambiente. Io cerco di appunto trasmettere anche questi valori, no? Tra virgolette, ai clienti nei nuovi giardini che vado a realizzare. Però è necessario sempre trovare, diciamo, nel committente la disponibilità a diventare giardinieri. Cioè, quello che è importante in questo lavoro non è tanto realizzare un giardino, quanto trasformare la persona con cui il cliente con cui si ha a che fare, se non lo è già prima, ma trasformarlo in un giardiniere, perché quella è la chiave del successo del giardino.
E come si fa a contagiare, a diffondere il giardino, la cultura che poi implica?
Sì, secondo me ci vuole tanta apertura mentale e tanta predisposizione, diciamo, all'ascolto. Ma l'ascolto non solo di colui che vuole insegnare qualcosa, che magari può anche sembrare forse eccessivo, saccente, eccetera, ma sintonizzando il potenziale giardiniere con quelle che sono le musiche che vengono fuori dalle piante, dal contesto, ascoltare e capire, per esempio, lo spirito del luogo, no? Il cosiddetto genius loci, che qualsiasi luogo ha, che qualsiasi luogo ha, e va assolutamente percepito, ascoltato. Diceva Russell Page, addirittura va annusata l'atmosfera di un luogo per capirne l'essenza.
E tu che cosa fai quando entri in un giardino? Qual è la prima cosa che guardi, ascolti, senti, gusti quando entri in un giardino? Cioè, qual è il senso che più ti guida nella ricerca, nel lavoro che devi fare?
Il giardino è un insieme, come dicevo prima. Il giardino è un insieme. E io cerco di capire qual è questo il messaggio che questo insieme trasmette alla mia. Quindi è una sintonia tra l'anima del luogo e l'anima mia stessa, diciamo, per poter sintonizzarmi su quello che è praticamente la potenzialità anche del luogo. Perché poi ogni luogo può essere trasformabile, bisogna vedere come lo andiamo a trasformare, questo è importantissimo. Quindi percepire, capire, rubare quello che già l'ambiente ci dice, e quindi in base a quest'idea andare poi ad aggiungere, ma molto umilmente, a carpire quella che è l'essenza del giardino e continuare ad aggiungere o a modificare la stessa, diciamo, ma modificare può significare sempre senza mai violenza, quindi con e mai contro, diciamo, natura.
Questa cosa non è l'unica cosa che si porta via lasciando il giardino di Bruno Vaglio, ma c'è qualcosa che questo giardiniere ci trasmette. È un po' una rabbia giardiniera, è un po' una passione di una persona che si taglia quasi le vene per fare giardini, che lotta per la sua terra. Quanto sei cambiato in tutti questi anni? Quanto il giardino ti ha cambiato?
Al giardino devo moltissimo, penso. Il giardino è assolutamente la palestra in cui si è andata formando la mentalità e l'anima, insomma. Si è completato anche un momento, un periodo di riflessione, che però non rimane così astratto e campato in aria, ma trova anche nella realizzazione, nella possibilità di sopravvivenza della vita anche più umile, data dalle piante, ma data anche da tanti ospiti che occupano il giardino, perché un giardino innanzitutto deve essere anche molto, molto ospitale. Se impostato in questa maniera, un giardino richiama tanta fauna, anche minore, invertebrati, farfalle, eccetera, gli uccelli che sentite cantare tutto attorno. Quindi deve essere, ecco, l'idea del giardino che debba essere continuamente sterilizzato o per paura di qualche minimo rettile, del geco, del colubro. Quindi questa è un'idea che va assolutamente superata, ma si arriva, ma non può essere imposta, ovviamente, a questa idea di una maggiore naturalità. Si arriva ovviamente andando a frequentarla di più la natura, perché oggi siamo veramente rinchiusi in una situazione, in una sorta di bolla di astrazione rispetto a quello che è la realtà. Viviamo in un mondo assolutamente virtuale e il giardino è un'opportunità per farci veramente ritornare, è un medium con la vita, con la natura.
Quali sono le doti di un giardiniere secondo Bruno Vaglio?
Classica virtù principale del giardiniere ovviamente è la pazienza. È la pazienza, perché deve sapere comunque attendere. Io nei miei giardini cerco sempre, anche in quelli che progetto per i miei clienti, cerco sempre di partire da una situazione di piccolissime, di piante molto giovani, perché sono le piante che meglio si adattano all'ambiente e meglio poi da grandi saranno meglio adattate praticamente a quello che è il contesto ambientale.
Sono qui con Bruno Vaglio, chiudiamo e voglio chiedergli quale sarà l'ultima follia, l'ultimo sogno che lui dovrà realizzare domani o comunque nell'immediato futuro.
L'ultima follia può essere quella di essere più aderenti alla natura possibile alla fine. Può sembrare un po' noioso dire questa cosa, può sembrare un po' fuori, però mi sa che tornare a essere quanto più contestuali possibile può essere addirittura rivoluzionario rispetto alla deriva che si è avuta ormai negli ultimi decenni, in cui si è fatto anche del verde grande consumismo. Ritornare alla natura è appunto rivoluzionario. La follia del vero del giardiniere è ritornare a quelli che sono i valori dei luoghi e comprendere il luogo e portare all'interno del proprio giardino, per esempio, la macchia mediterranea, per esempio. Può essere un modo, una follia quasi estrema rispetto a ciò che si vede invece attorno, a ciò che invece la cultura del senso comune, diciamo, impera all'esterno.
E quindi qual è la pianta che metterà in terra domani?
La pianta, dico sempre una cosa, se dovessi portare con me una sola pianta su un'isola deserta, porterei con me il melograno, perché il melograno accompagna il tempo in una maniera eccezionale, cadenza del tempo in maniera eccezionale. In questo periodo lo vediamo, è verde e arancio, quell'arancio che dà vitalità estrema, eccetera. Quindi è completamente, totalmente estivo nella sua struttura, veramente meraviglioso. Dopodiché in autunno assume una colorazione gialla, autunnale, molto, molto, molto romantica, eccetera. In inverno perde completamente le foglie e quindi rimane la sua struttura scheletrica, così un po' a significare anche quella che è la difficoltà del vivere, no? Della vita e dello scambio con la natura, appunto.
Io ringrazio Bruno Vaglio per la sua storia, per il coraggio delle sue emozioni e soprattutto per averci aperto il suo giardino di Galatone nel Salento, in una terra di Puglia che fa ancora poco per i giardini e per avvicinarci alla sua natura. Quindi io ringrazio di nuovo il nostro giardiniere e vi aspetto sabato prossimo su Radio 3 alle 10:50 per un'altra storia di folli giardinieri. Un saluto da Mauri Dattilo.
Regia di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it